niente, no? Allora ci potete guardare, ci potete guardare, no, io ci sono fortunato, ci potete guardare. Allora, visto come noi non potete fare niente, ci sapete che vi dico? Sapete che vi dico? Che andate a piare tutte quante nel culo, va bene? Arrivederci.
Amicici, ben ritrovati alla Lala, così con la L parmigiana. Entro subito in tema, perché oggi qui a Radio Revolution, negli studi di Radio Revolution, per l'ennesima, non lo so, ho perso il conto di quante puntate abbiamo fatto quest'anno, tantissime, ci avviamo verso la pausa estiva, però prima, oggi c'è una chiacchierata con un ospite illustre, come tutti quelli che abbiamo avuto qui in radio, però questo qui merita tantissimo, ve lo presenterò fra pochissimo, anche lui rappresenta la creme della Food Valley, però prima di tutto partiamo con la musica. Questo è un capolavoro, Lucio Dalla, Disperato Erotico Stomp.
Visto bere a una fontana che non ero io, ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina, birricò. Mentre con me non ti spogliavi neanche la notte, e ti eran botte, Dio, che botte. Ti hanno visto alzare la sottana fino al pelo, che nero. Poi mi hai detto, poveretto, il tuo sesso dallo al gabinetto. Te ne sei andata via con la tua amica, quella alta, grande fica. Tutte e due a far qualcosa di importante, di unico e di grande. Io sto sempre in casa, esco poco, penso solo, sto in mutande. Penso a delusioni, a grandi imprese, a una thailandese. Ma l'impresa eccezionale, dammi retta, e essere dopo una settimana. Non era tanto freddo e normalmente ho incontrato una puttana. A parte i capelli, il vestito, la pelliccia e lo stivale, molto grande.
Benissimo, questo era Lucio Dalla, una canzone indimenticabile, non passa mai di moda. Ma torniamo a noi perché in questa puntata di bianco, rosso e giallo blu ci sono tantissime novità. La prima è questa, lo scippo a Parma Ateneo del crozzino di Radio Revolution, Luca Mautone. Questo è il suo ritratto del nostro ospite,
Filippo Fritelli, sindaco di Sasso Maggiore, presidente della provincia di Parma, giovanissimo rottamatore e renziano. Stava andando bene sulle prime due cose, però poi si è inspiegabilmente perso sulla terza. Nato nel 1984, mi auguro non quello di Orwell, a soli 31 anni è già diventato presidente di una provincia importante come Parma. Tra un paio d'anni di questo passo lo troveremo direttamente a Palazzo Chigi. Forse possiamo già cominciare a dire: Matteo, stai sereno. Nella sua campagna elettorale per le comunali di Sasso Maggiore nel 2013 poté contare sul diretto sostegno del Premier. Renzi lo definì come un esempio da seguire anche per la politica nazionale, ma visto cosa accade a livello nazionale non sembra che lo abbiano seguito poi tanto. Tra i punti del programma con il quale è riuscito a diventare sindaco di Sasso Maggiore era prevista una maggiore partecipazione dei cittadini, trasparenza sulle attività del comune e ripianamento dei debiti. Questi punti erano condivisi anche dal Movimento 5 Stelle. Infatti ancora oggi molti si chiedono come mai abbia preso la tragica decisione di candidarsi col PD. Da presidente della provincia di Parma ha dichiarato che secondo lui bisognerebbe smettere di tagliare sugli enti pubblici per risparmiare sulla spesa pubblica, dato che le province pesano solamente il 2%. Ma se come avevano promesso al governo iniziassimo con l'alleggerirci di questo 2%?
Bene, questo era il ritratto di Luca Mautone e l'ospite di oggi è Filippo Fritelli, presidente della provincia di Parma e sindaco di Sasso Maggiore. Benvenuto, presidente.
Com'è? Grazie, ciao a tutti, buongiorno, grazie dell'invito.
Grazie per aver accettato. Filippo Fritelli, integro brevemente il curriculum partendo con questo. Diciamo che ci daremo del tu durante questa intervista.
Assolutamente,
siamo entrambi figli degli anni Ottanta. Allora, Filippo Fritelli, nato il 24/5/1984, laureato in giurisprudenza. In consiglio comunale a Sasso Maggiore dal 2011, è stato segretario cittadino del PD, che non è una bestemmia, ha vinto il ballottaggio nel 2013 contro Matteo Orlandi, è diventato sindaco di Sasso Maggiore e nel curriculum è scritto anche che lavora nell'ufficio legale dell'autocamionale della CISA.
Sì, confermo tutto.
Conferma tutto. Lavorava.
Sono in aspettativa.
In aspettativa. E niente, Mottoni ha fatto già una domanda, è entrato in gamba tesa. Questa spesa delle province.
Beh, questo è un tema che secondo me è stato molto sottovalutato. Allora, io sono un abolizionista, un semplificatore. Credo che abbia fatto bene il governo a pensare ad una rimodulazione dei livelli istituzionali, no? Quindi alla fine meno livelli di decisione, meno sovrastrutture, meno rappresentanze politiche, più risparmi. E tutti questi principi sono condivisi. Condivido anche che nella riforma delle province si sia spinto nella direzione della unificazione dei comuni. No, oggi la provincia è un'unione di comuni sostanzialmente, una grande unione di comuni che porta i sindaci e gli amministratori a collaborare, più di prima. Tutto questo è positivo, ma dov'è il punto di caduta? A mio modo di vedere il punto di caduta sta nella tenuta delle risorse e delle coperture finanziarie, perché se manteniamo delle competenze che sono in linea di massima problematiche laddove si tratta di gestire il patrimonio, no? Quindi patrimonio viabilistico, scolastico, patrimonio proprio, eccetera, il punto di caduta è quando non si hanno le risorse minime per far fronte alle sue manutenzioni, alla sua gestione, alla sua messa in sicurezza. Noi stiamo facendo, gli uffici stanno facendo davvero i salti mortali per cercare di chiudere una frana, riaprire una strada, mettere in sicurezza un fosso, un argine, cioè siamo a questi livelli. Quindi andando avanti di emergenza in emergenza, insomma, capite che la situazione non è proprio risolta.
Di emergenza in emergenza, quanto lavora al giorno un sindaco / presidente della provincia?
Ma sinceramente non lo so, posso dirti che ho un livello di disponibilità e tra incontri, rappresentanza e varie funzioni che secondo me va dalle 15 alle 16 ore al giorno, però mai ho perso veramente il conto, anche perché c'è tutta quella fase della giornata, no, in cui fai rappresentanza, però nello stesso tempo, insomma, è un casino.
È un casino. Sempre nel ritratto di Luca Mautone, canzone si fa riferimento a Renzi. Si può dire che sei di aria renziana?
Sì, assolutamente.
Non ti offendo.
No, non mi offendo. Anzi, io sono stato uno che ha votato Renzi nelle prime primarie, quelle famose del 2012, dove ero allora segretario cittadino del circolo del PD di Salso. Fui contestato terribilmente perché un segretario non poteva schierarsi, e se proprio si doveva schierare, non si doveva schierare per Renzi. Era quella fase, no? Poi sono passati quasi 3 anni, sembra un secolo, ma in realtà è successo anche questo. Poi ho proseguito nella stessa direzione, sono sempre rimasto del PD, sono 7-8 anni che ho la tessera e tutti gli anni la rinnovo, quindi indipendentemente da Renzi, credo che lui in quel momento interpretasse un atto di ribellione, a suo modo di sovversione, no? Che all'interno di una gerarchia rigida come era quella del PD andava fatto. Adesso è diventato il soggetto prevalente, è diventato l'uomo di governo, e quindi gli equilibri sono cambiati.
Si fa fatica a dire Renzi il sovversivo in questo momento. Filippo Fritelli, per gli amici Pippo, il frite... Come...
Fritz.
Un po' di tutto.
Il vero errore è che scrivono sempre il mio cognome con due T. Sì,
ma
sì,
quella
sì.
È un'altra cosa.
Con tre mai, ma con due sì.
Chiudiamo su Renzi, che vi siete conosciuti di persona durante la campagna elettorale per le amministrative di Salso Maggiore. Che impressione ti ha fatto questo?
Mi ha fatto l'impressione che penso faccia a tutti, cioè di una figura estremamente dinamica, energica, quasi instancabile, di una persona che è attivissima su tutti i fronti, particolarmente abile anche col linguaggio, efficace quindi col pubblico, ed è questa la sua dote prevalente. Al di là dei meriti o demeriti dell'azione governativa, io credo di dire che oggi sia uno dei pochissimi politici veri che abbiamo sulla scena, perché poi gli altri non sono politici. Io sono anche un po' un passatista, quindi ogni tanto mi rifaccio a qualche schema del passato, pur essendo o comunque essendo considerato rottamatore. Quindi, se vogliamo considerare i politici propriamente detti, insomma, lui ad oggi sulla scena è uno dei pochi.
Benissimo, ad oggi sulla scena uno dei pochi ed è anche il premier Renzi. E questo adesso, passando alla musica, per restare in tema, è Caparezza con Legalize the Premier.
Legalize. Come Pokémon.
food plus biscotti.
Ercolino.
And the youngest set a girl them call me
Ercolino. After me don't finish yet.
Me want a TV station so me. Me want a football team so me. And if me break the law me. And nobody can say nothing to
Bumba Clap.
I'm uplifted and so charming and me belly fat. And me link up with the cream of America. So me buy left and right. So me account never dry. So me buy, buy, buy. Then me buy, buy, buy.
Era Caparezza Legalized the Premier e tra le tantissime novità di questo bianco, rosso e giallo blu ci sono le telefonate che arrivano e telefonate che facciamo noi per contattare personaggi importanti della società italiana. Questo è uno dei più importanti perché Cazzarola era il soggetto della canzone, il presidente del consiglio Matteo Renzi. Buongiorno presidente.
Grazie per avermi contattato.
Grazie a lei per aver accettato l'invito. Allora, in questi giorni è molto preso dall'inchiesta di Mafia Capitale che ha coinvolto molti politici del Partito Democratico. Qual è la linea del PD in questa vicenda?
Ecco, Facchini, lei è molto bravo e si sente che sa fare il giornalista e sa fare domande incalzanti. Però possiamo per una volta dire che per la prima volta sta accadendo qualcosa di straordinario. Possiamo dire che finalmente la mafia sta perdendo e che è stata scoperta con le mani nel sacco. Per la prima volta, Facchini, la politica sta sconfiggendo la mafia. E questo grazie a una nuova strategia del PD. Da anni abbiamo infiltrato all'interno delle più grandi cosche mafiose i nostri politici in borghese, che hanno rischiato la vita per riappropriarsi del denaro pubblico.
Beh, mi sembra un'interpretazione un po' strana. Quindi questa strategia è stata usata anche per le elezioni in campagna con gli impresentabili e la candidatura di De Luca?
Facchini, ora bisogna essere onesti. De Luca ha vinto perché è stato votato. Ha avuto più voti del suo avversario politico. La questione non è decidere se presentare degli impresentabili tra i candidati da eleggere, ma eleggere un presentatore da candidare.
Sì, va bene. Presidente, noi qui oggi abbiamo Filippo Frittelli, classe 84, sindaco PD di Salsomaggiore e presidente della provincia di Parma, che conosce. Ha tutte le carte in regola per essere un vero renziano?
È veramente bello e importante che ci sia una persona così giovane alla guida di una grande comunità. Ora però, se mi permette, e con questo la saluto, mi piacerebbe sapere come fa Frittelli ad essere presidente della provincia se ho abolito da tempo le province.
Come fa Frittelli? C'è stato tutto... Cos'è successo? C'è state... Ride, che... Ci sono state delle consultazioni dei sindaci, vero?
C'è stata un'elezione vera e propria dove hanno votato consiglieri comunali, sindaci, amministratori della provincia il 9 ottobre e quindi tutti sono andati a votare in Piazzale della Pace. C'erano due liste concorrenti, una era quella del PD e alla fine poi sapete che c'era tutto il voto ponderato, ogni amministratore pesava proporzionalmente al numero di abitanti che rappresentava e c'è stata questa elezione di secondo grado che ha portato avanti la provincia sulla base della legge del Rio.
Legge Del Rio anche lui è del PD, eh?
Sì.
Bravissimo.
Sì, ha fatto ottimo. Adesso ministro delle infrastrutture, già sottosegretario, già sindaco di Reggio.
Nel tempo libero faceva anche il dottore.
Figli,
era un medico.
9 figli.
Quindi non aveva tempo libero. Anzi, nel tempo libero faceva qualcos'altro, visto che c'ha 9 figli. Onere o onore essere presidente della provincia?
Tutte e due, se fosse soltanto un onere non lo farei, no? Perché sicuramente è un onore, ma è un onore dal punto di vista personale e politico. Consente a me nel ruolo di sindaco di aver allargato in qualche modo la mia funzione, le relazioni, eccetera. Sono sicuramente radicato di più di prima in Parma città, anche nel rapporto con la regione, e tutto questo, diciamo, deve cercare di essere funzionale anche al mio ruolo di amministratore del territorio. Poi dopo uno responsabilmente cerca di portare avanti le cose che ci sono da fare. Il percorso è abbastanza segnato, è abbastanza deciso, però ci sono delle decisioni da prendere, ve ne cito alcune: le nomine nelle partecipate, in alcune partecipate a scadenza, pensate soltanto a SMTP e TEP, le aziende di trasporto pubblico locale, pensate poi ad una serie di questioni che vengono decise in consiglio, alcune scelte su quel poco che abbiamo da spartire, quel minimo di ordine di priorità che riusciamo a darci, quindi qualcosa da fare c'è. Difficile.
Vado con una serie di domande che iniziano con quanti. Quanti soldi ha la provincia in questo momento in cassa?
Ma questo è un discorso che deve essere sempre proporzionato al patto di stabilità. Comunque noi riusciamo a chiudere il bilancio quest'anno, questo te lo posso dire. Non mancano i soldi per gli stipendi perché il bilancio è sano, attendiamo che la regione con la legge assorba una serie di funzioni e noi poi dovremo starci dentro, come si dice in questi casi.
Domanda personale, quanto porta a casa il 31enne Frittelli a fine mese?
2000 euro.
Quanto rimorchia il presidente sindaco Frittelli a 31 anni dicendo ciao sono sindaco e presidente della provincia?
Mi sposo tra un mese e mezzo.
Domanda sbagliatissima. Quindi il presidente si sposa tra un mese e mezzo e smetterà di essere un bamboccione, va via da casa.
No, ma sono già via da casa da 5 anni, quindi insomma... Il bamboccione
appena insediato, il primo problema da affrontare, che è stato affrontato da presidente della provincia.
Dunque, il primo problema è l'alluvione. L'alluvione, perché voi vi ricordate che le elezioni sono state il 9 ottobre, il 10, che era un venerdì, mi sono presentato affacciato timidamente ai portoni di Piazzale della Pace, lunedì 13 è stato il giorno dell'alluvione di Parma. Quindi io sono entrato in questo ruolo terribilmente quando ancora non avevo capito come erano le funzioni e come erano i ruoli dentro la provincia.
Insomma, un primo giorno di lavoro che non si dimenticherà facilmente.
Assolutamente no.
Bene, noi torniamo alla musica. Questo è Fabrizio De André, canzone scelta dal nostro ospite Don Raffaè.
Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaè, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaè. Un galantuomo che tiene 6 figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore che Dio lo perdoni, entrando nel rullotto ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella precisa mamma. L'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al massi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito campano, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. La ricetta che a cicirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah,
che bello caffè, pure in carcere usando fa, la ricetta dei ciccirini e la compagna dice la precisa mamma.
Questa era Don Raffaè di Fabrizio e di André, tutto con l'accento sulla E. E quindi faccio una domanda che riguarda Salso Maggiore. Così, per sdrammatizzare un pochettino, Salso Maggiore Terme, il turismo è stato per anni il traino principale dell'economia locale. Adesso com'è la situation?
Sì, lo è ancora, nel senso che la città è una monocultura termale turistica. Ci sono alcune imprese artigiane, ma di grosse aziende non ce ne sono. Noi viaggiamo su circa 500.000 presenze all'anno. Oggi questi sono più o meno i dati del 2014, quando invece negli anni 80, vi parlo dell'80-81, si arrivò a 1.500.000 di presenze, quindi tre volte tanto, quando esisteva il termalismo sociale assistito.
C'era Miss Italia.
Miss Italia, sì, c'è stata fino al 2010, però Miss Italia sì, portava presenze, portava turismo, ma sostanzialmente...
Io quando avevo 10 anni sono andato con i miei genitori a Salso Maggiore dalla Puglia per fare le cure, ci siamo visti Miss Italia e niente, è stato un bellissimo ricordo. Però insomma ci sono altre questioni oltre a quella del turismo che magari affronteremo anche più avanti. Una che mi viene da pensare in questo momento, anche dopo la canzone di André, la criminalità organizzata nel comune di Salso Maggiore, tra Salso Maggiore e Fidenza c'è un bene che è stato sequestrato alla criminalità organizzata, che adesso verrà riutilizzato per ospitare delle start-up ambientali. Oppure la questione degli immigrati, l'emergenza di questo momento. Salso Maggiore è uno dei comuni in prima fila oltre a Parma, insomma qui vicino.
Sì, il podere è quello dei Mille Pioppi. All'interno del Parco dello Stirone fu sequestrato nel 2002 a un usuraio, sostanzialmente, che aveva acquistato quella casa, veniva lì nei fine settimana, mi raccontavano, ed è stato ridato all'ente Parco dello Stirone per farne un utilizzo pubblico, ambientale. Grazie ad un bando della Regione Emilia-Romagna noi siamo e stiamo andando avanti su questo progetto di riqualificazione e ampliamento, che dovrà contenere una serie di start-up di giovani imprese e sarà appunto in prima fila funzionale alle attività del parco. Ospiterà il Museo dei Fossili, oggi ci sono lì i rapaci, quindi insomma diventerà anche un luogo per le scuole e quant'altro. Sul discorso immigrazione invece sì, noi siamo stati e siamo già da un anno il comune che proporzionalmente alla propria al proprio numero di abitanti ospita più immigrati, sono 85, calcolando che in provincia di Parma oggi quelli richiedenti asilo, insomma da Mare Nostrum in poi, devono essere sui 360-370, 85 sono soltanto a Salso Maggiore, quindi insomma c'è un po' di sproporzione, però noi li abbiamo perché alcuni soggetti privati ne hanno fatto richiesta, avendo strutture ricettive alberghiere, in modo particolare su Tabiano, in modo particolare un albergo che da solo ospita la metà dei presenti a Salso.
E da sindaco, quando parla con i cittadini, cioè che impressione si è fatto dei cittadini di Salso Maggiore, come stanno affrontando questa emergenza?
All'inizio molto male, soprattutto a Tabiano, soprattutto gli altri albergatori e gli utenti delle terme. Poi si sono adattati, come in tutte le cose della vita subentra un principio di adeguamento, no? Alle cose. La percezione è migliorata, ed è migliorata anche perché da un punto di vista, diciamo, dei comportamenti finora non ci sono stati episodi critici di nessun tipo, e poi perché sono stati coinvolti in una serie di progetti di cittadinanza attiva, socialità, attività per il territorio, pulizia dei parchi, un po' di manutenzione eccetera, vengono coordinati, c'è un piano comunale che è stato predisposto e che stiamo portando avanti e che serve per integrarli, ricevendo loro contributi pubblici cerchiamo di renderli utili al territorio, soprattutto di non lasciarli in una fase di ozio totale per tutto il giorno.
Quindi il sindaco Fritelli nel tempo libero, cioè, cammina per strada, che fa? Va nei bar e sente che dice la gente, va a farsi un giro nel mercato?
Sempre.
Va in palestra?
Quello mi piacerebbe molto di più. Quando riesco vado al massimo a fare una camminata, una corsettina, ma più o meno è sempre sabato o la domenica, perché gli altri giorni non riesco. Amavo anche andare a nuotare, ho smesso. Per il resto giro, cerco di stare sì nei bar, di sentire le persone, di vivere la città anche nelle varie iniziative. Poi è chiaro che non si riesce a fare tutto, e poi dirò una cosa politicamente scorretta: se il sindaco rimanesse tutto il giorno sui marciapiedi per strada in piazza, cioè praticamente viene fermato ogni metro, e questo rende anche umanamente non sostenibile il ruolo, soprattutto in certi orari del giorno. Quindi va dosato, no? Ci vuole il giusto mix tra la riflessione e la partecipazione.
Sindaco, uno dei più giovani della zona, che però adesso qui a Fonteviva abbiamo un record.
Sono stato steso,
un sindaco
10 anni meno di me,
di 21 anni sì. Della Lega. E niente, abbiamo perso questo primato e
che ma l'avevo già perso l'anno scorso, perché la sindaca di Bardi comunque è del 92.
Pontremoli.
Poi è arrivato, sì, la Valentina Pontremoli. Poi è arrivato Tommaso Fiazza, che con 10 anni meno di me è assolutamente, la competizione non è sostenibile.
Siete la nuova casta, siete la nuova casta.
Eh sì.
Vi sentite una casta.
Si criticava la vecchia casta, adesso è subito una nuova che si sta affacciando.
Cioè, rispetto ai vostri coetanei, ai tuoi coetanei di 31 anni, loro che stile di vita? Cioè, non so, riesci a farti una birra in compagnia di altri?
Sì, 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 riesco. Anche se noto che le persone, ma anche i miei stessi coetanei, hanno una percezione di me diversa rispetto a prima. Questo prendetelo pure come uno, così, una riflessione,
cioè,
personale.
Cioè, se si devono ubriacare la sera lo fanno quando tu non ci sei.
No, no, non è quello, ma il modo che hanno di atteggiarsi con me, no? Che spesso è inutilmente reverenziale, inutilmente, perché io non lo sono, oppure un po' deferente. A volte sotto qualcuno nasconde una piccola richiesta di qualche cosa, no?
C'è una cugina da piazzare?
No. Questo no. Però anche su piccole cose, non so, devo fare un concerto, ci piacerebbe essere coinvolti in un evento, cose di questo tipo. E non ce n'è bisogno. Cioè, io penso di comportarmi in maniera naturale con tutti, invece vedo che le persone a volte non hanno un atteggiamento così spontaneo. Da sindaco penso che alla fine dei 5 anni, senza, diciamo, insomma, vantarmi troppo, però un po' di sociologia la posso fare.
Benissimo, quindi aspetteremo il trattato di sociologia, esatto, di Filippo Frittelli alla fine del mandato. Ci fermiamo un attimino, prendiamo fiato, torniamo alla musica. Questo è Con un dei Capezzali e Club Dogo.
Ne parlavamo tanto tanti anni fa, di quanto è paranoica questa città, della sua gente e delle sue manie, due discoteche e 106 farmacie.
Club Dogo 883, bella Max, con un deca non si va più da nessuna parte.
E ci troviamo ancora al punto che si gira in macchina il mattino alle 3, alla ricerca di qualcosa che poi cos'è non lo sappiamo nemmeno noi. Con un deca non si può andar via, non ci basta neanche in pizzeria. Fermati un attimo all'automatico, almeno a piedi non ci lascerà. In questa città
vai Max. Oggi un deca, due pacchetti di sizze, zio due riviste, una coca e due pizze. Non come da sbarbato, padrone del mondo ma senza un soldo bucata. Zero poesia, prima andavi via con un deca, ora con un deca vai via. Sia il grano che abbaglia, ma questa è l'Italia. Brucio sto deca e mi accendo una paglia.
Di un tabaccaio neanche l'ombra oramai, ne restano due, scegli quella che vuoi. Che cosa lascia accesa fare la D? Che poi due stronzi se ne accorgono qui. Guarda di là quei cani che ululano per una femmina che dice di no. Adesso vanno in giro a fare gli eroi, poi torneranno a casa un po' come noi. Con un deca non si può andar via,
non si può andar via.
Non ci basta
Gira.
ragazzino facevo la vasca con un decca in tasca, ma un decca ti basta quando non pensi a Biavillone e Milioni, anche se insomma lì eravamo i migliori, sognando di andare più in alto dell'uomo. L'uomo fa i soldi, non i soldi l'uomo, e se con un decca non si può andare via, ci resta la testa e questa fantasia.
È l'ora che si tira fuori le idee per diventare miliardari, anche se esiste già quel che vogliamo inventare, ci manca solo il disco orario solare. Resta la soluzione di vita e rock, molliamo tutto e ce ne andiamo a New York. Ma poi ti guardi in faccia e dici dov'è che vuoi che andiamo con ste facce io e te. Con un lega non si può andar via,
non si può andar via,
non ci basta neanche pizzeria. Fermati un attimo, all'automatico, almeno a piedi non ci lascerà,
non ci lascerà.
Questa era una versione moderna per noi giovani di Con un deca, che ho scelto io perché a me piace moltissimo la musica un po' trash, diciamo. E, Sindaco Frittelli, c'è un collega qui vicino, Pizzarotti, anche lui molto giovane, siete conosciuti. Flash, che idea ti sei fatto di Pizzarotti?
Io ho un'idea, allora non fatemi esprimere politicamente perché sono di un altro partito, però c'è una buona collaborazione, ecco, non posso dir di no, nel senso che il comune tutto sommato è allineato con il resto dei sindaci, dell'assemblea dei sindaci, parlo di questi contesti, no? Che quelli dove all'interno di questa nuova provincia che vi dicevo prima ha spinto la collaborazione tra i comuni, porta tutti a vedersi e a confrontarsi, quindi devo dire che l'atteggiamento è positivo nel complesso di tutti. Ci sono sicuramente alcune differenze di approccio su dei temi.
Così, così, la cosa che non va bene di Pizzarotti.
Ma io credo che adesso lui non abbia ben definito la sua linea politica, cioè se è politica la domanda che mi fai,
sì.
Cioè questo contrasto col Movimento 5 Stelle rende poi un po', diciamo, dubbia in questo momento la sua collocazione, che è ancora nel Movimento 5 Stelle perché il gruppo consigliare si chiama così. Questo però mi spinge a fare una riflessione in più, cioè che è vero, abbasso i partiti, fanno schifo i partiti, però se tu anche da amministratore del territorio non hai una collocazione, non hai delle relazioni, non ti inserisci stabilmente in un contesto in cui poi puoi muoverti anche criticamente, anzi hai il dovere di muoverti criticamente, però alla fine se non sei lì, se non sei definito, rischi insomma di finire in un nulla.
Adesso vediamo se continua a farlo splendido con il nostro collegato di questo momento, che è Beppe Grillo. Siamo in collegamento con lui, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Grillo qui a Radio Revolution, siamo negli studi di Parma, di Radio Revolution. Parma che significa Pizzarotti, vi siete sentiti ultimamente?
Sapevo che mi avresti fatto questa domanda, siete un po' scontati voi giornalisti. Ora mi fai la domanda su Pizzarotti, così poi io ti rispondo. Poi metterai una mia foto con gli occhi spiritati. Poi fai il tuo bel montaggio dell'audio, che se uno lo ascolterà al contrario mi sentirà dire che sono un massone che mangia i bambini rom. E poi farai il fotomontaggio di quelli del movimento che pisciano dentro le terme di Salso Maggiore per manifestare contro Miss Italia. Questo è quello che sapete fare. Voi siete morti, non sapete più cosa inventarvi.
No, in realtà non era questo il mio intento. Comunque, cambiamo discorso. Come sono andate queste regionali? Il Movimento 5 Stelle è una vittoria o una sconfitta il risultato?
Le regionali hanno confermato le politiche. Siamo il primo partito del paese. Questo significa che gli italiani hanno fiducia in noi. Abbiamo fatto campagna elettorale con pochi euro, senza sporcare le città. Abbiamo usato dei meravigliosi manifesti elettorali con carta biodegradabile che lunedì sera si sono sciolti automaticamente. Non abbiamo fatto cene elettorali pagate con i soldi pubblici, ma siamo andati a fare i camerieri e a servire ai cittadini la pizza margherita fatta senza maltrattare gli animali, con le mozzarelle fatte con le stampanti 3D. Abbiamo fatto queste meravigliose agorà nelle piazze, costruendo il palco con i tappi delle bottiglie di plastica che hanno portato i cittadini da casa. Questo è il movimento. Non sprechiamo, non inquiniamo e non chiediamo soldi.
Bene, bene. Grillo, noi qui oggi abbiamo in studio Filippo Frittelli, sindaco del Partito Democratico di Salsomaggiore e presidente della provincia di Parma. Non so, ha qualcosa da chiedergli?
E cosa devo dire, Frittelli? Che dovrebbe dare le dimissioni per come ha gestito le terme di Salsomaggiore e Tabbiano. 81 persone che hanno perso il lavoro, 40 milioni di euro di debiti con le banche. Ora svenderanno tutto al primo amico potente. Noi del movimento abbiamo già fatto la nostra proposta. Esiste il crowdfunding. Tu fai una raccolta fondi e a chi investe gli dai una ricompensa in servizi. Ti fai comprare le docce, l'arredamento, i bidet e tu gli dai l'abbonamento a metà prezzo. Gli fai fare i massaggi gratis, gli regali qualche bagnetto nella vasca. Invece di vendere, resta tutto di proprietà del comune, dei cittadini. Perché non lo fa Frittelli questo? Deve svendere una proprietà dei cittadini e tutti i suoi amici imprenditori. Arrivederci.
Arrivederci, grazie. Filippo,
però ho visto che vi siete informati. Ho visto che nell'ironia però vi siete informati. No, innanzitutto i licenziamenti non sono stati 81, ma ci sono state 60 dimissioni volontarie, più o meno volontarie, perché chi andava in pensione, chi ha usato gli ammortizzatori sociali, chi ha trovato altra collocazione. E poi l'azienda è stata, diciamo, entrata all'interno di un sistema di affitto di rami d'azienda che ha assorbito la maggior parte del personale ed è poi nella parte invece restante ha portato e sta portando adesso ad una ricollocazione di quelli che sono rimasti, insomma, con sicuramente sacrifici eccetera, però da un punto di vista della tenuta sociale credo che una realtà come quella delle terme non possa lamentarsi in maniera profonda, perché hanno avuto in tutti questi anni grandi ammortizzatori sociali, si sono sempre fatti, specie negli ultimi 2-3 anni, accordi sindacali importanti e le persone sono state tutte seguite, accompagnate, e ancora oggi questo accade. Purtroppo la realtà delle terme non è una realtà molto comune, perché ci sono in giro delle situazioni private molto molto peggiori e senza quel sistema di ammortizzatori sociali che invece ha caratterizzato la nostra realtà.
Quindi a Grillo che dice Frittelli dimettiti, noi diciamo tiè, questa è la risposta.
Più o meno,
ecco, vedi, leggiamo nel pensiero. Torniamo alla musica, questo è un capolavoro, una canzone bellissima di Max Gazzè, La favola di Adamo ed Eva.
Pensarsi arrivati dopo un lungo weekend.
era Max Gazzè, la favola di Adamo ed Eva. Adesso c'è il momento che molti ospiti temono, che è quello del gioco. Però prima, davvero in due secondi, velocissimo, visto che abbiamo parlato al telefono con Beppe Grillo che parlava di zombie, e uno degli zombie era Bernazzoli nel 2012, che fine ha fatto Bernazzoli?
Bernazzoli è tornato al suo lavoro, avendo finito l'incarico amministrativo è tornato al suo lavoro e
Grillo chiamava il pedagogo.
Sì, perché ha una laurea in pedagogia. Sì, in filosofia e in pedagogia, non so neanche.
Io ricordo pedagogia.
Pedagogia. Beh, comunque è tornato al suo lavoro, lavora...
Sta meglio.
Non lo so, beh, di questi tempi sicuramente dire se si sta meglio non fare l'amministratore a farlo, ma insomma lascio a voi la risposta, poi dopo.
Va bene.
È un desiderio che a volte ho anch'io, no? Sapete quei pensieri in cui uno dice, ma chissà se non potessi lasciare tutto questo.
Sigla del gioco. Donc, vediamo quanto Filippo Fritelli conosce la provincia di Parma. Domande sulla provincia di Parma. Ad esempio, sappiamo sulla superficie su cui si estende la provincia di Parma, se è più grande, più o meno di 4.000 km quadrati?
Di più.
E invece no, sono 3.447,4.
Ah, bene, vedi.
Abitanti.
440.000.
444.450 al 30 settembre 2014. I tre prefissi telefonici.
0521, 0524 e 0523 Piacenza. No.
0525.
Ah, 25, giusto, giusto.
Il primo presidente repubblicano della provincia di Parma, cioè in Italia repubblicana.
È bello che ce l'ho appeso a fianco all'ufficio,
Si chiama Primo.
Ah sì, quello di Berceto.
Savani.
Primo Savani. Primo, sì. Savani. Sì, c'è anche la sala dedicata. Esatto. No? Qui mi dovete mettere le orecchie da asino, cioè una roba.
Dopo Parma, i tre comuni più grandi.
Fidenza, Salso Maggiore, Noceto. No.
Collecchio.
Collecchio. Per abitanti o per...
scusami, quarto, però. Per abitanti.
Ah, per abitanti. Ah, ok, va bene.
Il paese più a nord della provincia di Parma.
Più a nord, dunque, è Zibello. Ok.
Quello più a sud,
quello più a sud cos'è? Bedonia, no?
Monchio.
Oh, okay.
Almeno quattro paesi che finiscono con ano.
Varano. cioè, aspetta, Varano.
Dai, ce ne sono tanti. Ma dobbiamo suggerire Langhirano,
sì, non mi stanno
Lesignano, Lesignano, Palanzano, Calestano. Ci piace là, è pieno di ano. residenti stranieri. Residenti stranieri al 1 gennaio 2015.
Dunque, se è il 20% della popolazione, il 20% di 440, quanto fa? È il numero che ti torna, è questo?
Io c'ho 59.000.
Più o meno.
Tasso di disoccupazione Istat nel 2014, 7,1%. Un attimo, quanti... questa è bella. Qui mi sono impegnato perché avete un ufficio statistica molto valido. Quanti matrimoni ci sono stati nel 2013, che è l'ultimo dato disponibile?
No, non
Dai,
lo so,
ti sposi
non...
adesso dovresti
Non l'ho mai letto. Cioè.
Ce ne sono stati 424, 146 religiosi, 278 civili. 20 anni prima, pensa, nel 94, i matrimoni erano 719, 487 religiosi, 232 civili. Tu ti sposi con rito religioso?
È religioso, religioso.
Quindi dai ad aumentare la percentuale.
Esatto.
Ok, aspetta che adesso ti faccio quest'altra domanda. Quante macchine ci sono nella provincia di Parma, secondo dati ACI?
Mai letti questi dati. Cioè non lo so perché non li ho mai letti.
273.000.
Non lo so.
E quelli di Salso Maggiore?
Non ho idea. Secondo
te ad occhio, quando cammini, non le hai mai contate. Un sindaco non ha mai contato le macchine.
No, non lo so. Odio l'automobile, lo confesso.
Ecco, allora sono 12.000 macchine. Poco più di 12.000 macchine a Salso Maggiore. E poi c'è Parma 110.000, Fidenza 15.000. Ma basta, cioè non saprei che altro chiederti.
Vabbè, ha fatto una figura di merda sufficientemente grande, quindi direi di fermarsi qui.
Torniamo alla
solo
musica.
Solo sugli abitanti ero preparato, basta.
Però dai, insomma, un 18 te lo possiamo dare sul libretto. Questi sono gli Articolo 31, canzone di qualche anno fa, sempre attuale, italiano medio.
Io mi ricordo collette di Natale, campi di grano ai lati della provinciale, il tragico Fantozzi, la satira sociale. Oggi cerco Luttazzi e non lo trovo sul canale. Comunque sono un bravo cittadino, aggiornato suonerie del telefonino, un bicchiere di vino con un panino, provo felicità se Costanzo fa il trenino, un santino in salotto, lo prego così vinco le Nalotto, Gerry Scotti con risotto mai scotto, che mi fa diventare milionario come Silvio, col giornale di Paolo e tanta fede in Emilio. Quest'anno ho avuto fame, ma per due settimane ho fatto il ricco a Portocervo, che bello! Però ricordo collette di Natale, campi di grano, ora il grano da buttare. Mi importa poco, oggi io vado al centro commerciale e il mio problema è solo dove parcheggiare. Sono un bravo cittadino onesto, bevo al mattino un bel caffè corretto, dopo cena al limoncello, in vacanza la tequila, la gazzetta d'inverno, ed estate novella 2000. Che bella la vita di una stella marina, Martina o quella della velina, la mora, la bionda è buona e rotonda, finché la barca va, finché la barca affonda. E intanto sto perdendo sulla patente il punto, e un'auto blu mi streccia accanto, che svegliare mai più, ti voglio fare vedere che sono proprio un bravo cittadino, ho il portafoglio di Valentino e l'importante è quello che ci metto dentro, vado con il vento a sinistra, a destra, sabato in centro, fino a consumare le suole, ballo canzoni spagnole, così non mi sforzo a seguire le parole, penso fare all'amore, alla villa di Briatore, la nonna senza ascensore, la donna del calciatore, a quale il male minore, l'onore, eccellenza monsignore, ancora baciamo la mano, che bel miracolo italiano.
Questo è il mio inno, perché io sono notoriamente un italiano medio, rappresento l'italiano medio, quindi dovevo assolutamente inserirla finalmente in una puntata. Sindaco / presidente Fritz. No, come che si chiama?
Va bene.
Fritz. Allora, siamo prossimi alla conclusione anche di questa puntata, però alcune domande sono doverose. Dicevamo in apertura che sei un dipendente dell'autocamionale della CISA in aspettativa, autocamionale della CISA, protagonista di una grande opera che però, insomma, fa discutere, non si sa se sarà mai realizzata, che è quella della Tibre. Che opinione hai a riguardo?
Allora, per onestà, voi sapete bene che qualunque risposta io possa dare non è credibile, no? Perché quando uno è dipendente di una società non ha un giudizio oggettivo, ma per forza di cose. Posso dirti che oggi l'opera riguarda un primo lotto, quindi è un'opera graduale che viene fatta in autofinanziamento, quindi ogni altra ipotesi di sviluppi diversi sarebbe assolutamente insensata, perché con soldi suoi la società investe nel suo di settore, nel suo di business. È un vecchio progetto però questo, perché fin dai tempi della costruzione dell'autostrada, dagli anni 70, che si parla del prolungamento, dell'ampliamento, quindi non ci si è inventati nulla, non è stata una cosa nata di sana pianta, inventata da qualcuno per sfruttare, speculare o invadere il territorio. È un progetto complessivo che terminerebbe a Verona, quindi è un progetto che attraverserebbe addirittura il fiume Po con nel secondo lotto e arriverebbe fino a Verona collegandosi all'altra autostrada, un filo diretto tra la montagna, il Brennero e il mare. È l'unico grosso investimento infrastrutturale che in questo momento abbiamo sul nostro territorio. È chiaro che siamo sempre lì, le imprese che ne potrebbero beneficiare, tutto l'indotto, hanno un'economia che si va a muovere, un investimento importante lungo anni che diversamente non ci sarebbe, ed è chiaro che sono soldi privati.
Ok, ci sembra di capire, insomma, abbastanza chiara comunque la posizione,
la premessa ve l'ho fatta però, no?
Quindi, detto questo, altro tema più attuale invece è quello dei rifiuti, i rifiuti che potrebbero arrivare anche da fuori provincia secondo lo Sblocca Italia. E anche qua ci sarà una manifestazione a breve, anzi l'11 luglio se non ricordo male è stata annunciata. Parteciperà anche il sindaco di Salsomaggiore?
No, non parteciperò, anche se la provincia comunque avrà una competenza su questo tema, su cui sono state vinte delle elezioni amministrative, quindi perse da qualcun altro. Allora, in maniera molto onesta e molto diretta, questo inceneritore è stato costruito per una capienza importante di rifiuti. Quindi l'inceneritore nel momento in cui c'è, esiste, è stato fatto, quindi quella discussione è superata, c'è, è in funzione, deve poter funzionare, deve poter essere alimentato. È chiaro però che nel principio di smaltimento dei rifiuti dobbiamo trovare poi delle regole, dei limiti, cioè non sarebbe pensabile l'arrivo di rifiuti da tutta Italia, non sarebbe pensabile l'arrivo indiscriminato. È una politica molto regolata questa, io credo che con un buon piano regionale, con un buon piano regionale di gestione e di smaltimento dei rifiuti, noi riusciamo a trovare un punto di equilibrio per il funzionamento dell'inceneritore e per un impatto ambientale assolutamente minimo.
Comunque leggevo però che del Partito Democratico emergeva invece una linea diversa, cioè quasi concorde con quella di Pizzarotti di questa manifestazione.
Sì, è uscita una linea nell'ultima direzione, però tenete presente che penso sia volontà di tutti quella di trovare un punto di equilibrio. Cioè, secondo me lo snodo è il piano regionale. Uh-huh. Con un piano regionale equilibrato che ovviamente parta dai rifiuti di Parma e della sua provincia ed eventualmente pensi a delle soluzioni in più, ma molto limitate, molto vincolate, solo per far funzionare l'inceneritore, per calmierare le nostre tariffe, possa essere la soluzione, il punto di equilibrio. Io sono contrario alle ideologie, quindi non sono ideologico né in un senso né in un altro su questo tema. Cerco di essere pragmatico partendo da uno stato di fatto, perché le altre cose sono, cioè le chiacchiere stanno a zero, no? Noi abbiamo uno stato di fatto, un punto di partenza oggi che è quello che ci interessa, e abbiamo un punto di equilibrio che deve essere trovato. Ripeto, con la regione secondo me la soluzione si trova.
L'ultimissima domanda è questa qui: le province così come sono oggi, non lo so, forse ci è sembrato di capire che non vanno benissimo, insomma ci sarebbe qualcosa da rivedere. Si parla spesso di aree vaste, di macro regioni, di insomma altre organizzazioni sul territorio.
Sì, io posso essere d'accordo, la creazione di un'area vasta, di una provincia più importante, bisogna però capire che competenze ha, cioè uniamo, non so, le province dell'Emilia, faccio un esempio, quindi vuol dire che creiamo un ente di secondo livello che poi si occupa della gestione del patrimonio di tutte queste province e quindi deve avere le risorse per farlo, ok, bene, può essere, quindi si occupa di tutto il patrimonio viabilistico, scolastico, perché poi lì torniamo, il resto sono tutti giri di parole in politichese, ma torniamo sul fatto di chi è la competenza sulla gestione del patrimonio delle province, chi se ne occupa, chi investe i soldi, dove sono i soldi, chi fa i lavori, perché poi ragioniamo pure del fatto che Parma e Piacenza ormai sono territori uniti, e io lo penso e lo do già quasi come un dato di fatto, che eventualmente possiamo allargarci al resto dell'Emilia, ma Reggio e Modena, parlare con Reggio in prima battuta senz'altro, va bene, ok, queste sono riflessioni politiche, ma chi si occupa, chi fa cosa e con quali risorse, ecco, questa deve essere la riforma, se no resto.
Dovremmo chiederlo ai tuoi amici Renzi e Del Rio. Abbiamo finito e niente, io ringrazio moltissimo Filippo Fitelli per aver accettato il nostro invito. Chissà, felicitazioni per il matrimonio, insomma,
grazie,
auguri, in bocca al lupo, buona fortuna.
Ma io non lo volevo neanche dire, solo sulla domanda se cucco o meno la risposta è stata d'obbligo, insomma.
E basta, noi ci sentiamo alla prossima puntata. Ringrazio come sempre Francesco per la regia, Antonio e la new entry Luca per il ritratto. Grazie a tutti, alla prossima puntata.